to the test. Would you step back from the light of fire? Hold everything back, all emotions stand aside. Convince yourself someone else. Un saluto a tutte e tutti, questo è Block Notes, appunti di contemporaneità, episodio 20, seconda parte. Torniamo a parlare delle elezioni in Abruzzo, la swing region italiana. Anzi, neanche poi tanto swing, visto che le elezioni le ha vinte in maniera molto chiara e netta Marco Marsilio, il governatore uscente. Una vittoria mai in discussione, se non forse nei primissimi minuti dopo la chiusura dei seggi, quando il divario fra lui e il professor Luciano D'Amico, candidato presidente per il sinistra, è abbastanza ridotto. È stato per poco. La forbice si è allargata con il passare delle ore, arrivando quasi a 10 punti percentuali, per poi assestarsi a 7. E quindi niente Sardegna bis, il campo largo del centrosinistra non ha raccolto un nuovo successo ed il test abruzzese del governo Meloni è andato decisamente bene. Ed ora, come promesso nella prima puntata di questa trasmissione, di questo podcast, ad aiutarci a capire meglio la situazione, torna la giornalista Luigia Luciani, che ci aveva lasciato con un pronostico: vincerà Marsilio. Ci ha indovinato, in effetti. Sentiamo ora cosa ci dice rispetto al dopo, ma prima un po' di musica.
One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade, to call for hands of above. One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Kept us awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for hands of
bene, Luigia, avevi detto Marco Marsilio, Marco Marsilio è stato. Ci rivediamo a circa una settimana dalla prima parte di questo podcast, l'Abruzzo Swing State italiano, perché Swing State, un po' per ricalcare la storia dell'Ohio, solo che l'Ohio, che se ne è parlato tanto, ci annoiava come idea, allora lo swing state, nel senso una regione, no? Il cui risultato elettorale poteva essere ballerino anche rispetto all'effetto nazionale. Tu avevi detto sì, tutto vero, effetto Sardegna eccetera, però tendenzialmente vincerà il centrodestra, vincerà il presidente uscente e Tu poi tra l'altro c'eri pure, no? Ma mi hanno detto che tu ci sei anche stata, a seguire quei 2 giorni, cioè il giorno del voto, il giorno dopo, hai assistito alla conferenza stampa, hai vissuto,
Presente, sì.
diciamo, presente. Che
Intanto
è successo?
grazie, ovviamente, per questa seconda ospitata.
Ma ci mancherebbe, sarà la seconda di infinite, anche se tu
È una minaccia.
preferiresti di no, esatto. E quindi cos'è successo? Cos'è successo in un senso e nell'altro? Abbiamo parlato di tutti, diciamo, i possibili scenari, insomma, quello che è successo. Questo risultato, la vittoria di Marco Mancini, anche una vittoria abbastanza larga, non larghissima come sembrava all'inizio, le primissime, insomma, le primissime proiezioni, però bella larga. Cosa comporta? Cosa porta con sé a livello politico? Non tanto locale, che per carità, Marsilio governerà per altri 5 anni, ma a livello nazionale, perché chi aveva caricato di più di valore, di valenza nazionale questa elezione? La destra o la sinistra?
Beh, aveva sicuramente la sinistra, aveva dato una valenza, o meglio, si aspettava che queste elezioni potessero avere una valenza nazionale, si aspettavano le opposizioni che per la prima volta si sono coalizzate, quindi ricordiamolo per chi magari non è ferratissimo sul tema, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, AVS, quindi Sinistra Italiana e poi i Verdi di Angelo Bonelli con Carlo Calenda e Matteo Renzi, tutti insieme a sostenere un unico candidato, ovvero Luciano D'Amico, forti del maestrale della Sardegna che ha aspirato e ha soffiato su Alessandra Todde, probabilmente immaginavano un esito completamente diverso da quello che è stato. Come hai ben ricordato tu, Marco Marsilio si conferma per la seconda volta consecutiva. Una regione va al centrodestra in Abruzzo, dove c'è sempre stata alternanza. Il presidente della regione uscente governerà per altri 5 anni e improvvisamente tutto questo non diventa più un test nazionale, punto di domanda retorico da parte mia per il centro-sinistra. Non può essere così, ovviamente, no? Non può essere che tu abbandoni il candidato a se stesso, come è accaduto nella serata di ieri, nel tristissimo, perché così lo possiamo definire, bunker del centro-sinistra di Luciano D'Amico, che in qualche modo si è anche immolato, no? Per la causa forte di questo sostegno, di forte di questa calata da Roma con nelle ultime 2 settimane un Giuseppe Conte che ha imperversato da lungo e largo per l'Abruzzo, forte anche del sostegno di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, anche se i due non si sono mai incontrati. Insomma, sono calati i leader delle opposizioni così come sono calati i ministri del centrodestra. Io francamente su questo non ci ho mai trovato nulla di male, perché non è nella prima né nella seconda volta che sotto campagna elettorale, quando qualcuno ha voglia di vincere, cerca di come dire, sfoderare le sue armi migliori. Poi però adesso quella domanda che in modo retorico Giuseppe Conte e Elly Schlein rivolgevano da lontano al centrodestra, ecco, quella stessa domanda va rivolta a loro. Cosa avete intenzione di fare? Peraltro noi queste domande le abbiamo anche rivolte al candidato vincente, che era appunto il presidente della regione uscente, Marco Marsilio, durante la conferenza stampa. A un certo punto io stessa mi sono trovata a domandargli: ok, quando si vince e quando si perde, sempre qualcosa si impara da una sconfitta, da una vittoria. Cos'è che il centrodestra ha imparato da questa vittoria sulla base della sconfitta maturata in Sardegna? Ovvero, il candidato non era quello giusto, e mi pare che su questo, e mi riferisco a Paolo Truzzo, no? In Sardegna, e questo mi pare un'ovvietà, però le modalità con le quali poi si è arrivati a quella candidatura hanno fatto in modo che oggi Marco Marsilio in conferenza stampa all'Aquila alle ore 12 rispondesse in questo modo. È evidente che quando si sceglie un candidato della coalizione, in questo caso della nostra coalizione, non si deve dare la benché minima impressione di essere litigiosi. Noi abbiamo prestato il fianco e quindi il centrosinistra in qualche modo è andato a colpirci nel nostro momento di massima fragilità esposta, non che non ne abbiano di fragilità, lo sappiamo, ne parliamo tutti i giorni. Il centrodestra è pieno
di fragilità conclamate, però le coalizioni stanno insieme per arrivare ad un risultato anche in modo paziente, non stando insieme dall'oggi al domani e poi risfasciandosi perché il candidato non piace, perché magari il Movimento 5 Stelle sostiene con veemenza soltanto il candidato che a lui piace, o meglio che è il suo candidato, perché poi la resa dei conti arriva, e questa resa dei conti nella serata di ieri, nella nottata di ieri, è arrivata dopo i primi exit poll. C'è stata la prima proiezione e già dalla prima proiezione si capiva che Marco Marsiglio avrebbe vinto con uno scarto netto, e così è stato. Quindi ad oggi, per rispondere sinteticamente alla fine alla tua domanda, la riflessione più grande se la deve fare il centro-sinistra, ma il centro-destra ha imparato una grande lezione, forse.
Allora, contestualizziamo cronologicamente i fatti. Luigi sta parlando di ieri e oggi, perché l'intervista che vi stiamo proponendo, che voi ascolterete martedì 12 in diretta e poi nel podcast, la stiamo registrando lunedì 11, quindi proprio veramente a poche ore di distanza dalla conferenza stampa in cui Luigi stessa è intervenuta, e qualche addirittura ora successiva alla notte elettorale. Ecco, la cosa infatti che ha stupito è stata un po' questa, no? È come viene data, non mi ricordo chi, un generale statunitense descrisse lo sbarco in Normandia dopo che fu effettuato, no? Dice: noi ci scagliammo con un maglio per schiacciare un moscerino, no? Successivamente ad averlo fatto. È un po' l'impressione che ho avuto vedendo appunto le proiezioni, cioè tutta una costruzione di questo scontro epocale centrodestra e centrosinistra, il campo largo che diventava la formula vincente per poter ribaltare sicuramente la struttura, perché quello che dici tu sostanzialmente, correggimi se sbaglio, è che centrodestra e centrosinistra hanno entrambe contraddizioni e fragilità, ma almeno il centrodestra c'ha una sua formula per, diciamo, elaborarle e trovare comunque poi la formula per trasformarle tendenzialmente in vittorie elettorali. Questa è la differenza forse principale tra i due. No, insomma, quindi diciamo tutta questa enfasi si è poi un pochino disciolta di fronte a una, come hai detto te, forse il primo exit poll dava un pochino di equilibrio fra i due, ma che manca un punto, ma già dal secondo
perché la forbice era comunque ampia, no, del primo exit poll, quindi sì, potevamo immaginare. Poi quelle ovviamente sono dei sondaggi, poi la proiezione è arrivata, l'applauso è arrivato timido inizialmente nel comitato di Marco Marsiglio, poi è esploso già alla seconda proiezione in maniera più fragorosa.
Una domanda che mi sembra che tu abbia anche posto nel corso dell'intervista realizzato: ma non è che è stata un po' sopravvalutata questa vittoria in Sardegna, che poi tra l'altro è stata ottenuta
dal centro-sinistra?
Che sembrava, insomma, sì, per carità, sicuramente in quel contesto, in quel momento storico, a quelle determinate condizioni, essersi presentati insieme ha servito a vincere, ma magari non è sempre così. Certo, non è che hanno perso di brutto, però cioè, non so se questa è una formula matematica. L'idea è che oggi, al momento, in Italia la gente si fidi di più del centro-destra e del centro-sinistra, a prescindere dalle formule campo largo, larghissimo, medio, no?
Intanto credo che si discuterà moltissimo in questi giorni, perché ha già cominciato a farlo durante la conferenza stampa di questa mattina a Pescara, Luciano D'Amico, di quei due abruzzesi su quattro che non sono andati al voto, perché comunque il dato sulla poca affluenza alle urne in Abruzzo è un dato significativo. Luciano D'Amico se l'è un po' giocata così: hanno votato per me un Abruzzo su quattro, per Marco Marsiglio uno su quattro, e poi due di questi abruzzesi non sono andati al voto. Diciamo che poi ognuno se la legge un po' come vuole. Di fatto credo che la maggior parte dell'elettorato abruzzese, soprattutto quello aquilano, con la provincia dell'Aquila, ha dato la vittoria in maniera netta e convincente a Marco Marsiglio. Sì, probabilmente a Pescara si poteva fare ancora di più, però il risultato è migliore rispetto alla performance maturata dal centrodestra 5 anni fa, quindi poi i dati vanno analizzati nel dettaglio, non vanno messi tutti quanti nel calderone. Se il centrosinistra abbia sopravvalutato quella vittoria, beh, ci ha provato, ci ha sperato, però credo che abbia messo in atto una strategia tardiva. Io insisto sulla parola pazienza perché mi viene in mente Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli esteri, ma in questo frangente lo consideriamo soprattutto come il leader di Forza Italia del post-berlusconismo, reduce da pochissime settimane dal congresso che poi ha sancito ufficialmente la sua segreteria nazionale, quindi lui è ufficialmente il segretario nazionale di Forza Italia, ha lavorato strenuamente, come dico io, con pazienza, quindi sto abusando probabilmente di questo termine, ma ha messo in campo, sicuramente in Abruzzo ha funzionato, sicuramente aveva funzionato anche in Sardegna perché il dato di Forza Italia era più che
Sì.
buono. In Basilicata il candidato sul quale punterà il centrodestra è il candidato di Forza Italia, ma quello che ha fatto in questi mesi Antonio Tajani è stato quello di richiamare tutti gli uomini che sono capaci di fare campagna elettorale, andare a stanare sul territorio, voto per voto, le persone. L'importanza del territorio, l'importanza di non calare dall'alto un candidato. E nonostante il centrodestra continui a dire che Truzzo non è stato calato dall'alto come nome da Roma, in realtà, anche se effettivamente in quel tavolo in Sardegna era stato deciso che dovesse, si preferisse Truzzo a Solinas, di fatto Solinas era il candidato uscente e quindi ci stava la teoria leghista di continuare in quella direzione. Poi però abbiamo assistito a quelle liti furibonde e lì, come ripeto, si è insinuato il dubbio dell'elettore, ma probabilmente anche il non pagare, perché il lavoro che ha fatto il sindaco di Cagliari non è piaciuto, mi pare evidente. Quindi la scelta del candidato, andare a mettere dei nomi che siano non solo convincenti, perché non sono qui a dire se un nome è convincente o meno, ma che sappia fare la campagna elettorale, perché le amministrative non hanno il medesimo meccanismo delle elezioni politiche, non sempre si può, come dire, picchiare sulla pancia della gente. Le persone hanno bisogno anche di vedere dei risultati o di pensare che ci possano essere dei risultati, mettiamola così. E
Certo.
di conseguenza questo è un test probante su come le amministrative si possono e si debbano vincere. Secondo me è più una scuola politica quella che noi abbiamo visto in questo momento. Poi il test elettorale a livello nazionale resta ed ogni volta siamo qui, finita un'elezione amministrativa, finita una tornata elettorale regionale, a dirci: ma sti due, cioè Schlein e Conte, poi alla fine
Certo,
che faranno? A me non sembra credibile per le persone, per quell'elettorato che non va a votare.
no, non sembra credibile. Infatti, io pure, diciamo, avendo una vicinanza di area molto vaga con loro, non mi verrebbe mai da votare nessuno dei due. Cioè, sei uno di quelli da convincere e non ce la fanno veramente. Assolutamente a convincermi. Oggi mi pare proprio nel corso di un'intervista fatta da te che un importante rappresentante di Fratelli d'Italia abbia definito il risultato della Lega, mi pare 6%,
No, di più, un
7%,
po' di più.
7, qualcosa,
7,9.
un buon risultato. E io non ho capito se ci fosse ironia in questa affermazione o fosse convinto di quello che diceva, perché nelle stesse elezioni 5 anni fa, cioè alla prima vittoria di Massiglia, la Lega ha preso il 27%, 27, qualcosa. E quindi adesso sì, il 7,9,
Sì, quasi il
sette,
28 preso.
e quindi come ne esce la Lega? Sicuramente Salvini dirà che il risultato è ottimo, perché
Ha detto che è buono.
passare dal 3,8 della
Vince il buon
Sardegna.
governo di centrodestra, buono il risultato della Lega, questa è
Quindi la
stata la.
Lega, diciamo, è coalizionista quando gli conviene, poi no, veramente non è un
Separatista quando non
altro
io.
dato che emerge, poi ti lasciamo in pace perché ti abbiamo tartassato fin troppo queste elezioni. Poi alla fine è l'Abruzzo, voglio dire, no? Cioè, la elezione dell'Abruzzo, massimo rispetto dell'Abruzzo, poi che ne so, di autostrada dell'Abruzzo, no? Di infrastrutture ospedali, se ne è parlato molto poco. Vabbè, questo è un altro discorso, l'hai già ben descritto nella scorsa
Nello scorso podcast suggeriamo a chi non l'ha sentito di andarselo a sentire, la puntata numero uno di questo podcast. No, insomma, ecco, per esempio la Lega non è un po', cioè, non sta un po' alla frutta, ma nel senso, cioè, con queste continue vicende elettorali la ridimensionano sempre di più.
Ma ne abbiamo parlato, lo hai ricordato tu bene, anche un po' nel precedente podcast, nella precedente puntata. Qualunque fosse stato l'esito, delle urne, cioè indipendentemente da chi avesse vinto tra Marco Marsiglio e Luciano D'Amico, ci saremmo comunque dovuti, soffermare ad analizzare la sfida nella sfida. E la sfida nella sfida è quella che riguarda i singoli partiti. Ce ne siamo resi conto subito. Io personalmente ho passato la nottata dello spoglio nel comitato elettorale di Marco Marsiglio, ma ovviamente i dati che arrivavano erano gli stessi anche nel comitato elettorale di Luciano D'Amico. Quando alla terza proiezione, vengono fuori i risultati dei partiti, quindi non soltanto lo scarto
Tra
che
i due
intercorreva
candidati.
tra i due candidati, noi poi alle spalle li sentivamo gli umori, no? E lì in quel comitato di Lega non ce n'era, se ce n'era non si è palesata, c'era invece anche per una vicinanza geografica, perché a pochi metri c'è anche il comitato elettorale di Forza Italia lì a Pescara. E invece c'era già Forza Italia con i suoi responsabili che si faceva i conti, con quanti poi consiglieri avrebbe espresso in questo, in caso di vittoria che poi c'è stata, in consiglio regionale in Abruzzo. E quando Forza Italia vede quel dato, in quella proiezione era superiore anche al 14%, poi si è attestato al di sotto del 14%, con Forza Italia che va quasi a doppiare la Lega. Quindi esprimerà numericamente più consiglieri doppi, due, se non sbaglio proprio, quattro Forza Italia e due la Lega. Quindi intanto la doppia in numero di consiglieri, la doppia quasi da un punto di vista percentuale, come risultato, come performance. È vero che in Abruzzo Forza Italia è andata sempre bene, però è anche vero che in questo momento il centro del centrodestra, come dice sempre Antonio Tajani, unitamente alla forza del partito di Maurizio Lupi, c'era anche Cesa in questo caso, se tu vai a sommare si arriva quasi al 20%, e non è una percentuale trascurabile se
No.
vuoi battere i pugni e poter dire la tua. Chiaro, il test probante per Forza Italia è quello delle europee con la soglia 10%, arrivare all'8% secondo me sarebbe già tanto, vorrebbe dire comunque aver migliorato la performance, ma la Lega sta piano, piano, piano e neanche troppo improvvisamente, lasciami dire, sgretolando quella forza che aveva nel recente passato. E il fatto che oggi quell'esponente di Fratelli d'Italia al quale tu ti riferivi, ovvero il vicepresidente della Camera, nonché deputato storico, uomo storico di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, elegantemente cerca di gettare acqua sul fuoco per la Lega. Sì, no, vabbè, non è un risultato tutto sommato brutto, è un buon risultato. Certo, Forza Italia ha fatto un ottimo risultato, andando però a sottolineare come il post-berlusconismo, al quale nessuno credeva, in realtà in questo momento tenga. Poi magari tra 8 mesi i risultati saranno diversi. Ad oggi tiene, noi ci
Certo.
occupiamo dell'oggi. Questo vuol dire che all'interno dell'equilibrio del governo che in questo momento guida l'Italia, il secondo partito sulla carta, anzi non ancora sulla carta no, ma in teoria è Forza Italia. E piano piano questo equilibrio Tajani lo farà sentire, il suo peso lo farà sentire. Lo dicevamo anche la volta scorsa, lo criticavano per essersi appiattito troppo addosso a Giorgia Meloni. Io credo che invece piano piano abbia dimostrato quello che vorrebbe fare, cioè dare l'idea che ci sia ancora una posizione di centro da occupare tra Meloni e Schlein.
Chiudendo, ti faccio una domanda, ti permetto, faccio un pochino così, lo sciocchino, poi ti lascio andare in pace. Andare in pace è bello, ti lascio andare in pace.
Amen.
Le prossime elezioni previste sono le regionali in Basilicata, mi sembra 20, 21 aprile, 21 e 22.
21-22.
21 e 22. Di qui al 21 aprile, secondo te riusciranno i nostri eroi ad andare cinque volte di fila in Parlamento fare un paio di leggi che non siano un condono, cioè due leggi, che non siano i soldi all'Ucraina e non siano, ci riusciranno. No, io mi rifaccio alla suggestione che hai lanciato la volta scorsa, veda che poi c'è il problema che questa campagna elettorale permanente ci mette un po' del mio astio generalizzato per la classe dirigente politica italiana e dico ci andranno tre volte, quattro leggi esclusi i condoni.
Sono un po' come San Tommaso io, se non vedo non credo, mi verrebbe da dirti di no, ma soprattutto sai cosa mi preoccupa? Intanto questa poca aderenza alla realtà, perché poi non è tanto occupare lo scranno in Parlamento, ma se non lo occupi in maniera concreta e non ti occupi dei problemi degli italiani e magari non guardi a cosa sta accadendo, perché noi da mesi ci sentiamo dire che l'occupazione è salita, che gli stipendi degli italiani sono aumentati. Forse potrebbe in parte anche essere vero, ma il potere d'acquisto di un italiano medio, nella quotidianità è pressoché precipitato e questo non può non essere materia di discussione o anche di preoccupazione quotidiana, soprattutto quando vai a chiedere un voto agli elettori e lo chiederai insistentemente in Basilicata, come in Piemonte, così come lo chiederai il prossimo anno in altre regioni, ma soprattutto la gente dovrà dire da che parte sta in Europa e che da che parte sta l'Italia in Europa. Non sappiamo ancora se Giorgia Meloni, probabilmente scioglierà a breve la riserva, si candiderà come capolista in tutte, diciamo, le sezioni, insomma, e poi ovviamente sappiamo cosa accadrà, rimarrà a fare il Presidente del Consiglio anche là dovesse correre in questa direzione. Non sappiamo ancora cosa farà Elly Schlein, però sappiamo che la quotidianità in Parlamento è meno centrale da 2 mesi a questa parte. Diciamo che forse eravamo più attenti anche noi ad alcuni temi di politica nazionale e di politica estera sino al periodo natalizio, poi quando si è cominciati a entrare in clima preelettorale la Sardegna, l'Abruzzo e tutte le regioni che abbiamo sin qui ricordato, fino ad arrivare alla prima settimana di giugno, quando appunto si correrà per le europee, si voterà per le europee, ci sono segnali molto evidenti che si preferirà andare nelle piazze a scaldare gli animi e già la prossima settimana, se non sbaglio, il Premier Meloni, questa in realtà, ma anche la prossima, il Premier Meloni ha un'agenda fitta di impegni che la vedranno più nelle piazze perché si è resa conto, oddio, non è che abbia scoperto l'acqua calda, che Fratelli d'Italia è Giorgia Meloni. E quindi quando
Si
scende in
deve
campo,
ricominciare a fare il
lei non ce
giro.
n'è per uno, però io sono molto preoccupata che di politica vera se ne pratichi molta poca.
Bene, grazie Luigia Luciani, giornalista, tra l'altro voce importantissima della radiofonia romana. Spero che il tuo esordio alla Città Aperta sia stato di tuo gradimento. E va bene, sarai chiamata molte altre
Grazie.
volte. Spero che qualche volta riuscirai a darci un pochino di una mano a comprendere questi meccanismi della politica. Italiana, che sembrano banali, no? Sembrano banali, anche superficiali, anche un po' fastidiosi, ma in realtà sono molto complessi e utili da spiegare. Grazie.
Grazie a voi.
Sola mano, ma vede ciò che
Bene, mentre sfuma il brano degli After Hours, noi torniamo per i saluti. Ringraziamo ancora tanto Luigia Luciani, bravissima giornalista, per averci aiutato a comprendere l'importanza di queste elezioni e poi le conseguenze di quello che è avvenuto in Abruzzo fra domenica e lunedì. Luigia tornerà, d'altronde ce l'ho assicurato. Block Notes, appunti di contemporaneità, torna sicuramente martedì prossimo alle 14, se volete ascoltarlo in diretta o in podcast su radiocittaperta.it, cercate Block Notes e troverete tutti i podcast di questa stagione e, se volete, anche di quelle precedenti. Ciao!
Choose to believe it. Taste your right, she'll fall.